che adesso arriviamo a questo aspetto, no? Odierà l'uno o amerà l'altro, preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. E adesso vedremo meglio questo. Cosa significa servire a Dio e non Mammona? Ma questo brano, no? Perciò vi dico, per la vostra vita, non affanatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Invece noi ci affanniamo e tante cose, accumulare e via, e quanto affanno, no? Ecco, per questa vita. Pensate a un altro aspetto che è preoccupante, proprio lì nel momento dell'intervallo, parlando con alcune persone, qualcuno sottolineava proprio questo aspetto, come è entrata in maniera molto forte la cultura del mio. Abbiamo perso la cultura del nostro, è mio. Io ricordo gli amici indios, nel loro vocabolario non esiste il mio, esiste il nostro, la terra è nostra, questo è nostro. Invece da noi proprio abbiamo assolutizzato questo io, mio, il possesso, no? E abbiamo fatto addirittura non solamente il frigorifero dove mettiamo le cose, no? Per poi riutilizzarle, se no vanno a male. Ma poi abbiamo fatto i freezer. E nei freezer mettiamo dentro tante di quelle robe. Andiamo a vedere freezer strappieni di carne, di questo, dell'altro. Cioè accumulando. E poi alla fine sprechiamo, perché buttiamo via, perché dopo va male, no? Passa un anno e via dicendo. È impressionante l'accumulazione. Mentre qui abbiamo perso, ecco, l'altra logica, quella del dono, della condivisione. E guardate che interessante, e questo anche poi vedremo, no? Cioè avvicinarsi alla terra, alla madre terra, ci aiuta anche in questo. Io rivedevo anche in questo periodo, in questa stagione, no? Che parte, no? Dalla primavera, estate, e la natura, no? Abbiamo tanta produzione di frutta, verdura, via dicendo. Che cosa accade chi produce questo? Viene spontaneo, per esempio, dalla vicino. Hai una produzione, no? Di tanti pomodori, di tanto questo, non riesci a usarli, la dai al vicino di casa, la dai all'amico, via dicendo. Cioè la natura che ti stimola a condividere. E il vicino condivide con un'altra cosa, hai un sacco di uova, no? E lo le dai vicino, via dicendo. È quella natura che ci stimola proprio, la condivisione. Mentre noi abbiamo fatto i freezer e mettiamo dentro quelle, no? Allora qui ci dice, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre, non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affanate per il vestito? Osservate come crescono i giri del campo, non lavorano, non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi gente di poca fede? Non affanatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa beremo? Che cosa indosseremo? Mi viene in mente, abbiamo fatto una campagna l'anno scorso a Padova sulla domenica delle tre R, chiamata, no? Relazione, riposo, risorto, per custodire la domenica come giorno di festa. E tra le proposte abbiamo messo anche questa: la domenica non andare a fare la spesa. La spesa ti organizzi, vai durante la settimana, pensi. La domenica è il giorno di festa, il giorno delle relazioni, del riposo, del risorto. E questo, e c'era anche un motivo forte anche per coloro che, quei lavoratori chiamati commesse e commessi, che stanno gridando perché sono costretti ad andare a lavorare la domenica, non riescono più a vivere la domenica, ce l'hanno detto piangendo, mi ricordo una me l'ha detto. Dicevo, io sono costretto, non riesco più a vivere la domenica con i miei figli, mio marito, perché io sono costretto ad andare a lavorare e i miei figli sono a casa la domenica, mio marito durante la settimana lavora e non riesco neanche più a visitare mia mamma. E quante commesse. Allora non andiamo a fare la spesa. Una signora ci ha detto, Io la domenica avevo bisogno di una cosa. Ho bussato alla porta del vicino e non solo mi ha dato quella cosa che avevo bisogno, mi ha anche ringraziato e mi ha detto: ti ringrazio perché mi hai fatto sentire utile. Pensate, anche questo è un'esigenza importante, sentirsi utile. E la gente non si sente più utile. Ti ringrazio perché mi hai fatto sentire utile. Allora pensate, oltre ad aver ricevuto, no, quella cosa gratuitamente, senza andare al supermercato che la pagavi, ha ricevuto anche un grazie. Ecco, pensate, la logica del dono, cosa significa, no? Ecco, e quindi pensate quanto è bello questo brano, no? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani, il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affanatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Facciamolo nostro questo brano, no? Che è veramente bello. Io introduco questa parte e così ci guardiamo anche, no, un bel video musicale, che la musica ci aiuta molto. C'è una canzone molto bella, Terra Madre, cantata da un gruppo sardo, fatta da un gruppo sardo che si chiama Tazenda. E ci gustiamo anche queste immagini, che sono molto belle. Per caso avete... Ah no, c'è il cavetto dell'audio qui? O no? Mettiamo il microfono, sì. Qui. Mm-hmm. madre terra. Sì, poi ci ritorniamo su questo quando parliamo del nuovo rapporto con la natura. Allora, se, forse adesso sentiamo meglio questo imperativo che si chiama, no? Cambiare, dobbiamo cambiare. E allora ci chiediamo come riuscire a mettere in atto questo cambiamento. E questo cambiamento, proprio per fare questo aggancio con l'intervento che diceva il sistema, chi è il sistema, mi aggancio a questo, non so se avete visto il film The Mission, guardate quel film. Vi ricordate la conclusione di quel film? Quando praticamente, no, l'arcivescovo, il cardinale, mandato da Roma, no, perché dovevano, per vedere se i gesuiti si mettevano dalla parte, no, degli indios o no, eccetera, vede tutto quel disastro, quel massacro da parte di portoghesi e di spagnoli che massacrano gli indios, no, eccetera. E allora lui si accorge che i gesuiti avevano ragione, perché è arrivata notizia che i gesuiti non dovevano fare quello, perché sennò venivano espulsi proprio dalla Spagna, se si mettevano dalla parte degli indios, ricordate, no? E mentre i gesuiti, poi quelli che vivevano là in mezzo, gli indios, si sono messi alla fine da parte degli indios e sono anche morti con loro, no? Massacrati, vi ricordate, con Robert De Niro, grande attore, no? Ecco, quando praticamente si ritrovano proprio nell'episcopio là di Cervera, c'era questo vescovo inviato da Roma che si è accorto di tutto questo disastro, che anche lui è rimasto male, ecco, e i due rappresentanti, no, delle due colonie, portoghese e la colonia spagnola, e lui di fronte a tutto questo dice: ma c'era bisogno di tutto questo massacro? E loro gli rispondono: ma il mondo va così. E lui conclude: il mondo va così perché noi lo facciamo andare così. Ecco allora il sistema. Siamo dentro noi. Noi vogliamo che vada così, per quello va così il mondo. Ecco allora che dobbiamo impegnarci a cambiare. Il cambiamento parte dal quotidiano. Non dobbiamo pensare come molti pensano, no? Oddio, adesso cosa devo fare di straordinario? Dove devo andare per cambiare? Niente di tutto questo. Tu non devi fare niente di straordinario. Non dobbiamo diventare né eroi né santi, ma dobbiamo essere noi stessi, cioè cittadini solidali, cristiani veri, autentici. E si parte dal quotidiano, perché nel quotidiano noi abbiamo tante opportunità per cambiare. Da quando ci alziamo fino alla sera, noi mettiamo in atto tante scelte. Se le contate, per esempio, con dei giovani, facendo un piccolo laboratorio, a volte abbiamo contato. Quante volte abbiamo a che fare con l'acqua dalla mattina alla sera? Sapete quante volte hanno contato in 5-10 minuti? Da 15 a 40 volte abbiamo a che fare con l'acqua dalla mattina alla sera. Ma qual è il nostro rapporto con l'acqua? Sappiamo bene che la usiamo male, la sprechiamo, la inquiniamo e via dicendo. Poi pensate gli incontri, le relazioni, quanti incontri durante la giornata, cioè quante scelte facciamo durante la giornata, tantissime. Ma come sono queste scelte? Ecco, lì sta il problema. Sappiamo che sono stili preoccupanti, stili, abbiamo visto, stili vecchi, stili che distruggono l'ambiente, che ci fanno male a noi, via dicendo. E allora dobbiamo lì iniziare a cambiare. Allora il cambiamento parte dal quotidiano, non è distante da noi. È quello che noi diciamo, cambiamento a chilometro zero. Non devi fare nessun chilometro. Parte dalla tua vita quotidiana, da quando ti alzi. Puoi iniziare a cambiare. Allora ci siamo chiesti, se il cambiamento parte dal quotidiano, quali sono le dimensioni un po' fondamentali della vita quotidiana? Quelle che abbiamo a che fare dalla mattina alla sera, e le abbiamo individuate in questi quattro nuovi rapporti. Eccolo qui: nuovo rapporto con le cose, nuovo rapporto con le persone, nuovo rapporto con la natura e con la mondialità. Sono
questa mano che vedete lì, che è diventato un po' il logo dei nuovi stili di vita che abbiamo fatto, no? Sono queste quattro dita. Dopo vediamo cosa fa il pollice. Le quattro dita. Perché sono le quattro dimensioni fondamentali del creato, di questa grande creazione di Dio. Chiaro, non sono le uniche, ce ne sono tante altre, ma sono quelle quotidiane, quelle fondamentali, che abbiamo a che fare dalla mattina alla sera. Pensate a tutto il mondo dell'economia, l'abbiamo visto prima. Ce l'abbiamo dentro dalla mattina alla sera, le cose, gli oggetti. E qui dobbiamo lavorarcelo. Non dobbiamo demonizzare le cose, assolutamente. Non facciamo questo errore. Ma dobbiamo cambiare il nostro rapporto con le cose. Ecco perché parliamo di nuovo rapporto con le cose. Tutto il mondo delle relazioni umane, il mondo affettivo, relazionale, che abbiamo già accennato, qui troviamo l'essenziale. E qui dobbiamo allora veramente recuperare tutta questa ricchezza. Il mondo della natura. Pensavamo di vivere senza l'ambiente, senza la natura. Siamo andati a vivere, non ci hanno portato in città, sui grattacieli, in grandi metropoli, via dicendo. Poi ci siamo accorti che abbiamo bisogno della natura. Abbiamo bisogno di respirare dell'aria, di mangiare, via dicendo. Adesso c'è tutto un recupero, la chiamata, no, onda green, che c'è, no? Pensate, un quotidiano un anno fa, mi sembra, no? Ha parlato di un fenomeno che si sta diffondendo molto nelle Americhe e in Asia, che adesso nei grattacieli buttano un sacco di alberi, dappertutto alberi, piante, via dicendo. Il verde, no? Dappertutto. E allora un editorialista, commentando questo fenomeno, in forma ironica ha detto, dice, interessante, dice questo, noi umani siamo discendenti delle scimmie, le quali vivevano sugli alberi, noi siamo scesi, adesso dobbiamo ritornarci, capito? Chiaro, perché noi con la terra, e questo me lo dicevano gli indios, noi siamo terra, non possono separarci da madre terra, siamo una cosa sola, e hanno tentato di separarci, di metterci in mezzo il cemento, nei grattacieli, lontano dalla natura. Tanto è vero che oggi i bambini non sanno neanche che cos'è la natura, ma i bambini pensano che il latte venga dal Prix, dal supermercato, non dalla mucca. Non sanno che dietro c'è la mucca e tante altre cose. Pensate, ecco allora le fattorie didattiche che stanno aiutando, no, i bambini a avere questo rapporto con madre terra. Allora questo dobbiamo recuperare. Se l'ha detto, pensate, anche un astronauta. Se voi guardate in internet, c'è una dichiarazione molto bella. Quando gli astronauti sono andati fuori dall'orbita terrestre, e un astronauta ha proprio dichiarato questo. Guardando la Terra e vedendo questa Terra, questo pianeta azzurro così bello, abbiamo detto, ci siamo accorti che l'umanità e la Terra sono una cosa sola, sono inseparabili. E qui dobbiamo recuperare, ecco, nuovo rapporto con la natura, con l'ambiente. E poi con la mondialità, è un'altra dimensione che è diventata quotidiana, perché, come dicevano alcuni sociologi decenni fa, il mondo, dicevano, diventerà un villaggio globale. E infatti oggi è diventato un villaggio globale. Dappertutto abbiamo popoli differenti, popolazioni, culture, usi, addirittura religioni differenti. Ma sappiamo che non è facile convivere. È già difficile convivere dentro casa nostra, con le diversità che abbiamo, no? Tra genitori, figli, marito e moglie. Pensa a quelle altre diversità. Ecco, ma questa è una sfida importante. Ecco un nuovo rapporto con la mondialità. Allora cosa significa? Andiamo a vedere bene. Cosa significa nuovo rapporto con le cose? E poi vediamo come metterlo in pratica, no? Attraverso i nuovi stili di vita. Innanzitutto ci concentriamo sulla parte in rosso. Noi abbiamo un processo di mercificazione in atto, che significa che ci fanno usare le cose, gli oggetti, e dando la priorità al profitto. Quindi usare quell'oggetto, quella cosa per fare profitto. Non a nostro servizio. Dopo arriviamo noi, ma prima di tutto al servizio del profitto. Allora noi dobbiamo fare questo passaggio dalla merce al bene,
Che cosa significa bene? Quando tu utilizzi quell'oggetto, quella cosa, a servizio nostro e a servizio della dignità della vita, allora diventa un bene. E fanno diventare poi un bene comune, che è una grande categoria della dottrina sociale della Chiesa, che oggi è anche recuperata dal mondo laico, per esempio, il bene comune. Cioè un bene di tutti. Allora questo è il passaggio che dobbiamo educarci, no? Utilizzare quella cosa, quell'oggetto a servizio nostro, a servizio della dignità umana, e per, che diventi un bene comune. Mentre sappiamo che molte volte le cose sono utilizzate proprio a servizio del profitto. Io ho fatto, per esempio, mi trovavo con giovanissimi, è stato interessante, gli ho fatto lavorare proprio in forma di laboratorio, e gli ho detto, adesso dico, voi chiamate tanto il cellulare, sapete, i giovanissimi maneggiano molto il cellulare, no? In maniera, no, che scrivono in una velocità tale, no? Mandano messaggini e via dicendo. Allora dico, a un gruppo, adesso provate a rappresentare in forma teatrale, ecco, il modo che si ha, no? Di solito che utilizzate il cellulare. Ecco, hanno rappresentato bene, hanno fatto vedere un gruppo di amici che si incontrano, quasi non si guardano, si salutano pochissimo e si maneggiano questo cellulare, eccetera. Ecco il modo vecchio, preoccupante, no? Alla fine la priorità è il cellulare, la cosa, no? Eccetera, non è, sei tu. Poi un altro gruppo ha detto, voi rappresentate come dovremmo utilizzare il cellulare. Ecco, un rapporto nuovo, giusto. E hanno rappresentato molto bene. Si sono trovati il gruppo di amici, la prima di tutto c'era la relazione, ciao, come stai, via dicendo, e c'era, poi qualcuno si accorgeva, ma perché manca l'amico tale? Dai che lo chiamiamo, così lo facciamo venire alla nostra festa, via dicendo. Allora prendono il cellulare, lo chiamano, via dicendo. Perché manca l'amica? Dov'è? Sta male? Dai che la chiamiamo, così andiamo a salutarla. Bellissimo. Loro hanno rappresentato questa. Per dire che quando li fermi, li fai pensare, riflettere, loro stessi si accorgono che usano male il cellulare e dicono come dovrebbe essere utilizzato. Perché la centralità siamo noi, non il profitto, no? Non mammona, siamo noi. Ecco, questo dobbiamo, allora, dalla merce al bene. E allora qui abbiamo oggi diversi percorsi che ci aiutano a fare questo passaggio. Prendiamo la spesa, che anche questa è una cosa quotidiana che tutti possiamo fare ogni giorno, anzi facciamo ogni giorno, perché ogni giorno compriamo, acquistiamo, consumiamo e via dicendo. Ma come facciamo la spesa? Qui dobbiamo chiederci, ecco, andiamo al supermercato, andiamo a prendere i prodotti, no? Come li compriamo? Pensiamo a volte di essere liberi, di essere noi a scegliere, ma sappiamo che alla fine non siamo noi a scegliere. Ci sono indagini che lo dicono. Uno va dentro con una lista di cose da comprare, che esce che ha comprato mediamente il doppio. Mediamente. Perché ci sono le tecniche del marketing. E ci sono giovani che vanno all'università a studiarle. Tu vai, prendi la tua macchina, no? Prendi l'autostrada, entri nell'autogrill, vuoi bere il tuo cappuccino, poi non riesci più a uscire da quella porta dove sei entrato. Perché? Ti fanno fare tutto il giro. Perché ti fanno fare tutto il giro? È chiaro. È una tecnica del marketing, che dopo compri. Allora pensiamo di essere noi. Non è vero. Diventi libero quando prendi coscienza che ci sono queste tecniche del marketing. Poi ci siamo mai chiesti, dietro a quei prodotti, chi c'è? Chi è che produce? Come, cosa fa quell'impresa? E qui molto importante, oggi si usa molto dire la tracciabilità. Ci siamo mai chiesti, per esempio, quell'impresa lì che ci mette quel prodotto, come tratta i produttori? E guardate che il problema era i produttori del sud del mondo che venivano pagati in maniera ingiusta. Adesso ce li abbiamo in casa, guardate i nostri piccoli produttori, ricavano niente. Voi sapete cosa ricavano, me l'ha detto uno degli agricoltori della Coldiretti, mi trovavo a Foligno e lei ci ha fatto una testimonianza, ha detto gli agricoltori ricavano mediamente da 15-18% del prezzo finito del prodotto. Ma niente. Gli aranceti, i famosi aranceti, che tra poco ci arrivano le arance. Sapete cosa ricavano in Sicilia? Da 7 a 15 centesimi. Quando al supermercato ci costa 2 chilo, un chilo ci costa quanto? 2 euro, se non di più. Niente. I produttori del latte, domandate a chi produce il latte. Mediamente ricavano 30 centesimi. E il problema adesso ce l'abbiamo a casa. E qui allora sta... E poi ci siamo mai chiesti come chi produce, quelle imprese che producono, come trattano l'ambiente? Noi che vogliamo custodirlo, vogliamo rispettarlo, come trattano l'ambiente? A me è impressionato, l'ho letta proprio giorni fa, praticamente una indagine che parla che il 30% dei pesticidi usati in Europa ce li abbiamo in Italia. 30%! Infatti vedete che in Nord Europa, per esempio, sono molto più attenti a questo. Usano molto meno pesticidi. Quindi pensate, ma che cibo mangiamo poi? E poi pensiamo di stare bene. Che mangiamo un cibo che ci fa male. Allora dobbiamo chiederci questo. Oppure siamo preoccupati, giustamente, che i nostri bambini vadano a scuola, che facciano... una vita da bambino, cioè il gioco, la scuola, via dicendo. Sappiamo che ci sono imprese che sfruttano la manodopera infantile nel mondo. 30 milioni e più in Africa e anche in Asia. Parliamo di bambini da 8-10 anni costretti a lavorare 10-12 ore al giorno. Sono violentate perché non possono andare a scuola, non possono giocare, via dicendo. Dobbiamo sapere tutto questo, perché nel momento in cui andiamo a fare la spesa noi diventiamo complici, non siamo neutri. Diventiamo complici di questa economia che sta facendo danni in giro per il mondo. Ma noi possiamo scegliere oggi. Ecco l'altra economia, l'altra filiera, chiamata etica, che è già presente in mezzo a noi. Conoscete molto bene il commercio ecosolidale. Chi l'ha messo in piedi il commercio ecosolidale, per esempio? Un gruppo di giovani olandesi, non erano neanche molti. Guardate quanta strada ha fatto in Europa del Nord, arrivato in Italia alla fine degli anni 80, no? Quanta strada sta facendo. Abbiamo regioni italiane che hanno fatto leggi per promuovere il commercio ecosolidale, pensate. Partito dal basso, da un gruppo di giovani. Allora qui sta, dobbiamo scegliere questa filiera. Poi tutta quella filiera che sta crescendo molto, chiamata i GAS, i gruppi di acquisto solidale, che finalmente noi consumatori ci organizziamo, ci mettiamo d'accordo, andiamo a comprare direttamente dai produttori e diciamo al produttore, stabiliamo un'alleanza forte, diciamo tu fai dei prodotti di qualità rispettando la natura, non inquinandola, prodotti che siano buoni, di qualità, che ci fanno bene alla salute, e avviene questa alleanza molto bella. Che allora il produttore ricava di più e quindi si paga anche le spese che ha, che si vive una vita dignitosa, e addirittura i consumatori spendono meno che andare al supermercato, perché la filiera corta, guardate, sta crescendo molto, questa filiera corta, sta crescendo molto, ma bisogna organizzarsi, bisogna mettersi insieme, oppure prendere un'altra filiera, che è già presente in mezzo a noi, parliamo, no, di agricoltura biologica, ci sono prodotti biologici, chiaro che questi costano di più perché ci sono sempre la filiera abbastanza lunga, no? Però sono prodotti di qualità, prodotti che rispettano la natura. Allora oggi c'è chi dice, ma come facciamo noi per esempio a comprare anche prodotti, no? Anche dell'eco e solidale, ci sono molti prodotti che ormai i prezzi sono nella media, no? Prendi caffè, cioccolate, tu vedi, è nella media, no? Degli altri prezzi. Però ci sono prodotti che costano di più. Perché costano di più? Chiaro, perché quando tu ti impegni a pagare un prezzo giusto al produttore, allora tu non lasci al produttore del caffè come fanno le grandi imprese che lasciano. Sapete cosa lasciano al produttore? Massimo 5, arrivano a 5% del prezzo finito di quel pacchetto di caffè. Sapete cosa lascia il commercio ecosolidale? Arriva anche a 30-40% di quel prezzo del pacchetto di caffè. Allora noi abbiamo produttori che finalmente escono dalla miseria, come quella signora di Catania che mi ha detto: adesso io, mandando le mie arance ai gruppi di acquisto solidale di Roma, finalmente io ricavo le spese per pagare il raccolto e per vivere una vita dignitosa e per mandare a scuola i miei figli, che prima non riuscivo più, nella filiera lunga dei grandi centri, no? Supermercati, ipermercati, via dicendo. Allora, come riuscire anche? Ecco perché molti prodotti costano anche di più. Quando riesci a pagare un prezzo giusto, chiaro, devi lasciare un prezzo maggiore. E allora ti costa anche di più se vai nella filiera, no? Lunga. Ma come riuscire a comprare anche questi prodotti? L'esperienza di bilanci di giustizia. Sono famiglie che ricavano soldi, risparmi, dai risparmi ricavano risorse economiche, e di risparmi ne possiamo fare tantissimi nella nostra vita quotidiana. Basta pensare al risparmio energetico. Quanto possiamo risparmiare? Adesso arriva il riscaldamento, ci sono tranquillamente famiglie che il riscaldamento arriva a 23-24 gradi, che poi ci fa anche male perché andiamo fuori, c'è l'impatto, no? Lo shock, via dicendo. Basta abbassare, avere sufficiente caldo, no? E hai un risparmio. L'acqua. Perché le famiglie italiane devono spendere 300 mediamente, no? 300 euro annuali per comprarsi l'acqua minerale in bottiglia? Quando apri il rubinetto ed è più che buona, potabile, e spendi pochissimo. E di questi risparmi loro ce lo dicono. Ne fanno tanti, alla fine dell'anno hanno di risorse economiche, hanno stipendi, e da questi stipendi, da queste proprio risorse economiche, riescono a investire di più, per esempio nei prodotti di qualità che costano di più, riescono a investire di più nella, per esempio in cultura, comprando più libri, più riviste, riescono a investire di più, per esempio nella forma ludica della famiglia, no? Più relazioni, mangiarsi una pizza insieme come famiglia, e nonostante questi nuovi investimenti risparmiano ancora rispetto a prima, quando andavano sull'onda dei consumi. Guardate, ecco, esperienze che sono in atto, che stanno crescendo, ecco, come è possibile? Guardate che lo strumento della spesa è potente. Ce lo dice un grande economista chiamato Leonardo Becchetti, che ha fatto anche quel libro, Il voto del portafoglio. Guardate che quando tiriamo fuori il portafoglio, noi votiamo, non siamo neutri. E allora abbiamo oggi l'opportunità di scegliere la filiera. Ecco, o la filiera convenzionale, quella delle grandi imprese multinazionali, e diventiamo complici però di un'economia che sta facendo danni. Anni fa girava questo slogan, no, in Italia: quando l'economia uccide, bisogna cambiarla. E allora possiamo scegliere l'altra economia, l'economia di giustizia, dove ti impegni veramente a fare una scelta e favorire questa filiera. E pensate, abbiamo l'opportunità ogni giorno, dalla spesa. E guardate che qui abbiamo un potere enorme. Questa mini guida che noi continuiamo a aggiornare con gli amici di Vicenza, abbiamo messo nelle prime paginette le conquiste fatte dai consumatori, attori del consumo, per far vedere che anche le multinazionali hanno iniziato a cambiare, perché basta che loro vedano una riduzione dei loro consumi, cioè delle loro vendite, basta, guardate, 2-3% che iniziano a preoccuparsi. Iniziano a chiedere: ma perché non compro più i nostri prodotti? Allora vengono a sapere perché li accusiamo che inquinano l'ambiente, e allora sono disposte a cambiare. Infatti qui vedete anche grandi imprese che hanno iniziato a cambiare. Quando abbiamo messo in atto quella campagna sulla domenica, le 3 R, pensate che abbiamo detto: non andate a fare la spesa nei grandi centri commerciali, che anche la Confesercenti, no? Guardate il loro sito, hanno detto che se noi continuiamo a favorire i grandi centri commerciali, spariranno 80.000 negozi in questi anni, entro 2015. Pensate cosa significa far sparire 80.000 negozi, quanto lavoro sparirà. E quanto poi questi negozi, guardate che i negozi sono il tessuto sociale, sono, fanno parte di quel tessuto sociale del nostro paese, della nostra città, dove nei negozi non avviene solamente la compra e la vendita. Andate a chiedere chi ha un negozio, dove avvengono rapporti sociali. Mi dice qualcuno, più di uno mi ha detto, ma nel mio negozio c'è gente che non viene tanto a comprare, viene perché ha bisogno di parlare. Diventiamo operatori sociali molte volte, e diventano anche quelle sentinelle del territorio che custodiscono il territorio, il paese, la città, la piazza. Far sparire i negozi vuol dire far sparire tutto questo, e tutto si concentrerà nelle cittadelle chiamate, no, dei centri commerciali. Pensate, allora qui sta a noi, non andiamo a fare la spesa là. Pensate, c'è stata una grande catena nel Veneto chiamata Famila, che ha visto che non c'è convenienza economica e ha deciso di chiudere la domenica, e addirittura ha scoperto l'etica tra le motivazioni, ha messo queste due motivazioni: è giusto fare in modo che i nostri lavoratori possano la domenica stare a casa con la propria famiglia, poi hanno messo per rispettare l'ambiente, perché allora è chiaro anche il risparmio energetico, no? La domenica è tutto spento, il riscaldamento è un minore impatto ambientale. Allora vedete, noi possiamo aiutare queste imprese a far riscoprire l'etica, capito? A farle diventare imprese etiche. Allora l'obiettivo del boicottaggio non è far fuori le imprese, è farle cambiare, farle diventare etiche. Ma la forza ce l'abbiamo noi. Noi siamo potenti e loro lo sanno molto bene. Tanto è vero che fanno sondaggi prima di fare dei prodotti. Adesso fanno un sacco di sondaggi per vedere cosa noi vogliamo. Lo vedi che ci dà voce, ci dà importanza. Però se noi diciamo vogliamo prodotti che rispettano l'ambiente, li fanno, perché a loro interessa vendere. Ma questa è la forza, la spesa, guardate che è uno strumento potente, no? E da qui possiamo, non abbiamo molto tempo, no, per approfondire, sarebbe tutto il discorso della finanza, anche qui i soldi, perché qui sarebbe veramente, bisognerebbe fare solo, dedicare praticamente, no, un incontro solamente sulla questione dei soldi, perché guardate che sta diventando enorme questo problema, la finanza, guardate che sta dominando il mondo, eh. Siamo di fronte a quello che abbiamo letto nel Vangelo. O Dio o Mammone. Guardate che non si può servire sia a Dio che a Mammone. Non si può. E guardate che c'è un potere enorme di Mammone che sta dominando il pianeta e che sta veramente facendo entrare tutto quello che si chiama corruzione, corrodendo tutti i rapporti. Noi abbiamo analizzato i rapporti familiari, andate a chiedere agli avvocati che accompagnano cause familiari come a causa del denaro stiamo distruggendo anche i rapporti familiari più forti, più intimi, anche tra i genitori, quel rapporto tra genitori e figli che è un rapporto ancora forte, perché tra coppie, tra marito e moglie è già debole, no? Si separano e via dicendo, ma tra mamma e figlio, papà e figli è ancora forte. Ma anche lì, guardate, si sta distruggendo proprio questo rapporto a causa del mammone. Guardate, stiamo distruggendo delle ricchezze enormi. Allora qui guardate che dobbiamo stare attenti, perché dove mettiamo i nostri soldi? Ecco, non è la stessa cosa mettere una banca e un'altra, perché abbiamo scoperto che ci sono le banche armate, cioè quelle banche che utilizzano i nostri risparmi. Perché c'è ancora gente forse che pensa che quando noi mettiamo i soldi in banca, la banca li mette nella cassaforte e li tiene lì. Non li tiene lì, capisci? Li investe. Capisci? Tanto è vero che sapete, le banche di cartaceo, cioè di banconote, di moneta, hanno un millesimo, sembra, che abbiano lì. Tutto il resto è virtuale. Gira, viene investito, va a destra, a sinistra. E come lo investono? Dobbiamo chiederci. Allora abbiamo scoperto che ci sono banche che fanno l'export bellico, grandi investimenti per il commercio delle armi.
che favorisce guerre, conflitti, territori distrutti, popolazioni distrutte, quei nostri soldi, quei nostri risparmi. Allora qui sta la scelta. Dice, no, io adesso cambio. E guardate che anche qui abbiamo un potere enorme. Vi ricordate quando è partito il crack finanziario? Quella banca in Inghilterra, che quando praticamente i risparmiatori sono andati là a ritirare il conto corrente, facendo la fila, è fallita la banca. Guardate il potere che abbiamo. Dobbiamo avere questo coraggio, dobbiamo scegliere. E ci sono, c'è l'alternativa, c'è la finanza etica, che addirittura è stata anche apprezzata da certi investitori, no? Che in questi anni hanno favorito la cosiddetta finanza speculativa. Hanno detto, è vero, bisogna mettere etica, bisogna mettere regole, norme nella finanza. E poi non hanno fatto niente, no? Certo. Ma hanno ammesso che la finanza etica è un percorso importante. E ce l'abbiamo in mezzo a noi, ma sta a noi scegliere. Guardate che qui abbiamo un potere enorme. Allora noi abbiamo anche costruito un laboratorio, no? Per educarci al consumo chiamato responsabile, critico, no? Cioè, che la boicottega sarebbe una bottega che aiuta al consumo responsabile. Per questo è chiamata boicottega. Lì vedete prodotti, le tre filiere possiamo dire, no? Prodotti delle imprese, delle multinazionali, i prodotti dell'ecosolidale e i prodotti biologici. Accanto ad ogni prodotto però vedete che c'è un'etichetta trasparente che vi dice cosa c'è dentro quel prodotto, cosa fa quell'impresa, come si comporta nei confronti dell'ambiente, dei produttori, dei lavoratori e via dicendo. Ed è interessante, quando la gente arriva, vede subito il suo prodotto, si avvicina e inizia a leggere. Abbiamo visto che passa anche 20 minuti a leggere le etichette. E poi ce le domandano, ma dove avete questo materiale? Ma è interessantissimo, ma noi non sappiamo niente, perché non ci dicono questo? Allora c'è la mini guida, nel sito ci sono tutte le etichette trasparenti, eccetera. C'è una signora, ricordo sempre, quella che arriva, vede il suo Dash, e dice, cosa fa quel mio Dash? Inizia a leggere l'etichetta trasparente, si mette le mani nei capelli e dice, ma io non sapevo, il mio Dash fa questo in giro per il mondo, questi danni ai miei fratelli, alle mie sorelle, basta, adesso io non compro più, adesso cambia. Bellissimo, noi non abbiamo aggiunto niente, adesso cambia. Vedi, quando sai, quando prendi coscienza, inizi a cambiare. Bellissimo, eh? Questo è un laboratorio che coinvolge molto. Poi facciamo fare anche un test, no? Per capire che tipo di consumatore sei. E questa è anche una forma ludica che la gente piace, no? Misurarsi, vedere, no? Qual è il tuo profilo. Intanto passa il messaggio. No? Nuovo rapporto, ritorniamo dopo a questo. Passiamo a questo. Qui abbiamo un altro rapporto importante con la natura. E qui dobbiamo fare anche qui un passaggio culturale importante, perché abbiamo trattato la natura sempre quasi come un accumulo di oggetti, un oggetto da speculare, da farne quello che vogliamo. E mentre la natura, l'ambiente, fa parte di questa madre terra, che adesso stiamo riscoprendo sempre di più. Anche l'ONU ha fatto un passaggio importante nel 2009, c'è stata una risoluzione, una decisione importante, che dietro c'erano delle popolazioni che hanno fatto pressione, no? E hanno deciso di chiamare quella giornata mondiale della Terra del 22 aprile, se guardate le vostre agende, adesso c'è scritto giornata mondiale della madre Terra. Questo passaggio, la Terra che diventa madre, guardate che è un cambio di visione importantissimo, perché se la Terra la consideri madre, allora non puoi più mercificare. Non puoi più venderla, non puoi più speculare. Con tua mamma fai così, la vendi, la mercifichi. No, perché mamma. Allora vedete quanto è importante questo passaggio culturale. La terra che diventa madre. Il mondo laico ci ha parlato in questi anni che è Gaia, che è un superorganismo vivente, che pulsa, che è vita. Ecco, recuperare queste dimensioni. Per noi cristiani fa parte del creato, che è questo grande dono di Dio, e quindi abbiamo a che fare con il creato. Quando la distruggiamo abbiamo a che fare con Dio, pensatelo. Quindi non è solamente una questione ecologica, è anche una questione teologica. Cioè abbiamo a che fare con il grande bene di Dio, che è il creato, che ci ha messo le nostre mani e chiamate a custodirlo, come ricordate, no? La prima omelia di Papa Francesco, nell'apertura della sua missione, no? Petrina, no? Di pontefice, la custode del creato. Quindi pensate che qui, allora qui abbiamo diversi percorsi che ci aiutano a fare questo. Obiettivo rifiuti zero. Questo è un grande obiettivo che dobbiamo prenderci. Guardate che il primo grande obiettivo non è la raccolta differenziata, questo è il secondo impegno. Il primo impegno è la riduzione dei rifiuti, perché ne facciamo tantissimi, a partire da quando andiamo a fare la spesa. Le indagini lo dicono, che andiamo a fare la spesa, torniamo a casa, che abbiamo già fatto 50 e più per cento di rifiuti, i super imballaggi. Tutti i prodotti sono super imballati. Allora, qui che sta andare a comprare prodotti meno imballati, prodotti sfusi, la spina, che adesso si stanno diffondendo molto, no? Anche nei supermercati, no? Ecco, prodotti alla spina, sfusi, via dicendo. Quelle borsette di plastica, com'è possibile che ce ne abbiamo ancora in mezzo a noi? Andate a vedervi in internet, che vi fanno vedere quanti animali che sono... che poi muoiono perché a causa di queste borsette che ingoiano, no? Pesci che ingoiano queste borsette, che muoiono. E poi magari ci mangiamo quei pesci. Allora abbiamo il coraggio di dire no, non voglio la borsetta. Mi porto via la mia borsetta, via dicendo. E guardate che io tutte le volte che ho fatto questo, ho detto no, guardi, non voglio la borsetta. E dico il motivo, perché voglio rispettare l'ambiente, eccetera. Le reazioni sono sempre state positive. Anzi, una signora mi ha detto, se tutti facessero come lei, il mondo sarebbe migliore. Allora cosa costa? Dal quotidiano, vedete, dal quotidiano possiamo cambiare e possiamo costruire un mondo, no, migliore. Poi pensate a tutto il resto, prendiamo la mobilità sostenibile. Abbiamo bisogno di muoverci, chiaro, no? Per andare al lavoro, per andare di qua, di là, a scuola, via dicendo. Come ci muoviamo? Sempre di più con la macchina, solo con la macchina, l'automobile. C'è gente che la usa anche per fare 500 metri, un chilometro, eccetera. Dobbiamo imparare allora una mobilità sostenibile. Dobbiamo imparare che prima di tutto il veicolo naturale nostro non è né la bicicletta, né la moto, né la macchina, sono i piedi. Ecco quella campagna che abbiamo fatto anni fa, metti in moto i piedi. Perché se non li mettiamo in moto, poi ci pensa il nostro medico, che ci dice camminare. Poi ci manda in palestra e ci mette sul tapiro là e li paghiamo. Se noi usiamo la bicicletta, ci mandano in palestra e ci mettono sulla ciclette e li paghiamo. Ecco, mobilità sostenibile, piedi, bicicletta. C'è l'esperienza del piedibus che arriva dalla Scandinavia, no? Questa esperienza molto bella perché... Pensate cosa facciamo ai nostri bambini. Li portiamo a scuola con le macchine, attorno a quella scuola si crea, no, un traffico enorme di macchine. Pensate allo smog che lasciamo là, che poi loro devono stare là 3, 4, 5 ore, che aria respirano. Mentre adesso c'è il piedibus, tu li porti a scuola e piedi. Però bisogna organizzarsi perché non puoi mandarlo da solo, chiaro, il problema della sicurezza, no? Allora si è fatto questo piedibus che è matto. C'è persone che hanno organizzato, che hanno stabilito delle fermate anche lì, degli orari dove passa il piedibus, sono dei genitori o adulti, no? Che accompagnano questi bambini. La mamma porta lì in quella fermata, sa che in quel momento passa il piedibus, consegna il proprio bambino e vanno a scuola a piedi. E pensate che bello andare a scuola a piedi, conoscendo, no, l'ambiente, il territorio, via dicendo. E finalmente lo inquiniamo, respirano un'aria buona. Ecco. E questo sta crescendo in molte città italiane. Ci sono alcune città, io ho visto, ci sono addirittura quattro linee. La linea rossa, blu, azzurra, via dicendo. Perché un piede lo parte da una parte, va dall'altra parte della città. Bellissimo, per dire, no? Ecco, sono tante possibilità che abbiamo. Quando usiamo l'automobile, cerchiamo di usarla in maniera intelligente. Noi usiamo molto oggi il termine inglese smart, che significa intelligente, no? Con smartphone,
lo utilizziamo in maniera intelligente. Ecco, la macchina, quella, no, lo smart, usiamo in maniera intelligente l'automobile, cioè quando davvero ci serve, organizziamo i nostri bilanci, perché molte volte non ci organizziamo, allora andiamo a comprare una cosa, poi ci siamo dimenticati di un'altra, ritorniamo di nuovo, no? E un altro viaggio, e ancora inquinamento, via dicendo. Organizziamoci, magari andiamo insieme con i vicini di casa, oppure come hanno fatto quei giovani di Rimini, per esempio, che hanno organizzato, chiamato Yungo, che sarebbe praticamente l'autostop organizzato, perché l'hanno fatto proprio per il traffico urbano, per ridurre il traffico, per aiutare la gente ad andare a lavorare facendo l'autostop. Ma chiaro che oggi devi risolvere il problema della sicurezza, perché non puoi, chi ti prende su oggi? Allora come hanno risolto questo problema della sicurezza? Chi vuole fare l'autostop e chi vuole dare autostop si iscrive a questa associazione chiamata Yungo. Riceve un tesserino con bollino. Quando tu fai l'autostop, presente, no? Metti in mostra il tuo tesserino, l'autista, che anche lui si è iscritto, ti riconosce, si ferma, ti dà autostop. Se vuole avere maggiore sicurezza, manda un messaggino via SMS, perché nel tuo tesserino c'è un codice, dicendo che tu hai preso su quel tale, in modo se accade qualcosa c'è la tracciabilità, no? E questo, per esempio, ha creato proprio questo autostop, liberando le città, no? Riducendo il traffico urbano. Sapete dove è decollato questo autostop? È partito a Rimini, ma lì non è decollato molto, no? In quale regione italiana, secondo voi, è decollato? È cresciuto molto? Secondo voi? Chi ha detto? Trentino Alto Adige. Lì ci sono certe zone del Trentino che per ricevere l'autostop praticamente c'è una media da 7-10 minuti. Fermata dell'autobus. Pensate. E che cosa accade? Allora che ti prendono su, tu allora devi contribuire nella spesa, chiaro, del viaggio, e quindi all'autista poi costa meno quel viaggio, si creano relazioni, poi riduci il traffico, poi pensate, uno ne prende su 2-3, significa 2-3 macchine in meno. Riduci il traffico diventa più leggero e anche più veloce per andare al lavoro. Guardate quante cose possiamo fare. Ecco, per dire, sono tutte esperienze, no, che stanno crescendo molto. Ma veniamo agli altri due, no? Perché ce ne sono tante altre, ma non abbiamo molto tempo. L'aspetto delle relazioni che abbiamo detto prima, questo nuovo rapporto con le persone, con la mondialità. Allora, qui dobbiamo fare questo lavoro che dicevamo, no? Quello del recupero delle relazioni umane, perché qui ci giochiamo proprio la felicità, l'essenzialità. E qui abbiamo, in questi anni, abbiamo avuto il contributo di tante scienze umane, la filosofia, che ci hanno detto che siamo esseri relazionali, che non possiamo vivere senza relazioni. Pensate, no, io amo moltissimo, no, Levinas, il grande Levinas, che ci ha parlato dell'etica dell'alterità, che addirittura ci ha detto che se noi vogliamo realizzarci come persona, realizzare la nostra identità, la strada è l'altro. Devi passare attraverso l'altro. Ecco l'incontro, no? L'alterità. Allora ti realizzi come persona. Ecco, pensate quindi quanto è importante. Ma oggi c'è anche un'economia che ci sta dicendo questo. L'economia della felicità, chiamata. È partito un grande economista nordamericano chiamato Richard Easterling, che già nel lontano 74 aveva percepito un fenomeno. Perché lui stava studiando le società sviluppate come la nostra, no? I paesi occidentali. Aveva percepito che queste società stavano aumentando di ricchezza economica, lo sviluppo, no, economico, però aveva percepito che la felicità non accompagnava la ricchezza economica. L'accompagnava fino a un certo tetto, fino al tetto della vita dignitosa, quando tu rispondi alle necessità primarie. Quando tu praticamente il valore economico ti aiuta ad avere una casa dignitosa, avere cibo sulla tavola e via dicendo. Superando questo tetto, lui aveva dimostrato con un grafico che la linea della felicità non accompagnava più la linea della ricchezza economica.
anzi un certo tetto della grande ricchezza economica, la linea della felicità faceva una curva ad U cascando in basso, dimostrando che la grande ricchezza economica non genera felicità. E allora l'hanno chiamato il paradosso della felicità. Allora ha chiesto ai suoi colleghi economisti: adesso dobbiamo spiegare perché accade questo, perché la felicità non aumenta con la ricchezza economica. E qui in Italia abbiamo un gruppo di economisti che stanno facendo un lavoro molto bello nelle università. Abbiamo parlato di Leonardo Becchetti a Roma, per esempio, Stefano Zamani a Bologna, Luigino Bruni a Milano e tanti altri che hanno fatto entrare questa economia della felicità e che stanno proprio, ci stanno aiutando a capire il problema sta qui. Quello che genera felicità non sono le cose hanno solo un valore di utilità, sono le relazioni, li chiamano i beni relazionali. Se ci sono questi beni relazionali nella tua vita, nella tua casa, allora c'è felicità. Se non ci sono, anche se hai 1.000 oggetti o 10.000, come abbiamo detto, non sei felice. Ecco dove si genera la felicità, le relazioni, i beni relazionali. E allora qui abbiamo tanti percorsi che ci aiutano oggi, no? Pensate, c'è chi è partito dal saluto, perché anche il saluto lo stiamo perdendo, anche nei nostri paesi ormai, no? In città già erano. Poi accade, è quasi una cosa quasi miracolosa, andiamo in montagna tutti si salutano, sa? Guardate il miracolo che fa la natura, no? Sa? Poi scendiamo dalla montagna, esatto, cominciamo a perderlo, in città, esatto. Allora questo gruppo cosa ha fatto? Ha pensato a questa campagna, ha messo dei volontari sulle piazze che facevano questi stimolatori, facilitatori, stimolando la gente a fermarsi e dirsi ciao, buongiorno, come stai, via dicendo. Relazioni, incontri. Poi c'è chi fa la festa degli abbracci gratuiti. Abbracci gratuiti. Io ero a Terra Futura, non so se conoscete questa grande fiera, no? A Firenze, Terra Futura, tutta quella fiera, no? Dell'alternativo, dell'energia rinnovabile, dell'equo solidale, dell'economia, no? Di giustizia. Esco di là e trovo nella piazza un giovane che aveva un cartello qui scritto abbracci gratuiti. Bellissimo. Allora ho detto, ma che bello, dico, possiamo abbracciarci? Eh sì. Poi arriva un'altra persona e abbracci, come stai, dove sei, via dicendo. Le relazioni. Guardate che oggi abbiamo il problema della disoccupazione, gente che non riesce a trovare lavoro. Sapete, ecco, la maggioranza di coloro che riescono ad avere un lavoro non passa attraverso l'ufficio di collocamento. Dall'indagine solamente il 20% trova il lavoro attraverso l'ufficio di collocamento. L'80% lo trova attraverso passaparola, relazione, il passaparola. Io ricordo quando, per esempio, ci siamo trovati qui Don Flavio, no? A Verona per la rete interdiocesana, e avevo portato un giovane di Padova che si era appena laureato in scienze forestali e era venuto con me a Verona e lui stava cercando lavoro perché si era appena laureato, eccetera. Poi a tavola, appunto, c'erano anche quelli di Trento e lui diceva: adesso sto cercando lavoro in questo ambito e via dicendo. E uno di Trento ha detto: ma io conosco là un'associazione, un ente, no? Che sta cercando questo tipo, no? Di lavoratori. Adesso è a Trento che lavora là. Vedi? Relazioni, incontri. Questo. Sapete un'altra cosa? Gli Stati Uniti hanno fatto delle indagini dove hanno fatto emergere che quando tra i lavoratori ci sono relazioni amichevoli, rapporti amichevoli, anche la produzione aumenta. Sapete? Anche la produzione aumenta. Mentre noi qui facciamo il mobbing, che è proprio il contrario, no? Distrugge una persona perché la fai capire un nulla, no? Eccetera. Ecco, pensate alle relazioni. Un amico lavora nel campo commerciale e mi ha detto: nel campo commerciale stiamo valorizzando le relazioni.
Ecco, per dire, no, quanto sono importanti le relazioni, no? E pensate dal punto di vista umano. Ecco allora quei giovani che vi parlavo, che dal giorno del matrimonio si prendono questo compito, proprio questo impegno. Nel momento dei pasti, spegnere la TV per accendere le relazioni. E sono contentissime queste famiglie. E poi qui arriviamo all'altro aspetto, no? Che qualcuno ha sottolineato prima, no? Quello del silenzio. Anche qui dobbiamo recuperare, perché se il saluto è il ponte della relazione, è quello che crea la relazione, il saluto, no? Mi ricordo sempre quella signora che mi ha detto: io andavo nel mio mondo del lavoro e nessuno si salutava. Ho iniziato io, la prima volta nessuno mi ha risposto. La seconda mattina qualcuno ha fatto un cenno quasi strano. Terzo giorno c'è stato quasi un mezzo saluto. Oggi, dice, dopo mesi e anni tutti ci salutiamo, anche con sorriso, e si comincia a lavorare meglio. Pensate, ti crei un ambiente sano. E quindi il saluto è il ponte della relazione. Se il saluto è il ponte della relazione, qual è la profondità della relazione? Il silenzio. Non c'è profondità senza l'ascolto, senza il silenzio. Perché devi andare in profondità, capire quello che vi dicevo prima, dei giovanissimi che si ammazzano, si suicidano. E dopo noi adulti diciamo: ma non ha dato nessun segnale. Siamo sicuri che non abbia dato nessun segnale? E perché forse noi non facciamo silenzio, non ci fermiamo ad ascoltare, a guardare i volti, andare in profondità, accogliere cosa c'è dentro. Allora percepisci che c'è un malessere profondo, ma ci vuole silenzio, che poi diventa preghiera, contemplazione. Io amo molto, no, la contemplazione, perché secondo me anche qui dobbiamo lavorarci sulla preghiera, perché in questi anni forse abbiamo costruito la preghiera in forma di tante preghiere e anche con la preoccupazione, no, di terminare tutta quella lista di preghiere. Ma forse fermiamoci un attimo, facciamo silenzio, perché forse è questa che ci aiuta di più anche a fare quell'altro passaggio. Perché se no rischiamo che siamo sempre noi a parlare su Dio. Facciamo questo movimento da noi a Dio e gli diciamo tante cose, le chiediamo tante cose, tante suppliche e lamentele, via dicendo. Il silenzio ci aiuta a fare proprio l'altro movimento, dare l'opportunità a Dio di parlarci. E credo che Lui molte volte sia stanco di sentirci e che dica: ma stai zitto un attimo che voglio dirti qualcosa. Ecco allora la contemplazione. Qui abbiamo avuto un grande nel passato, vi ricordate? Carlo Caretto, piccolo fratello di Charles Foucault, no? Tutta quell'esperienza bellissima, no? Che ha fatto poi quel libro, Il deserto in città. Ecco la dimensione del deserto. Ho trovato a Milano una famiglia di amici e veramente è stato molto bello vedere che quando loro hanno fatto il trasloco, perché poi si sono costruiti una casetta, no? E cosa hanno fatto? Hanno creato anche la stanza del silenzio. Uno stanzino, una piccola stanza, dove hanno messo la Bibbia e ha detto: questa è l'angolo del silenzio. E anche loro avevano 3 figli o 4. Dice: chi vuole durante il giorno viene qui, sta un attimo in silenzio, a volte anche tutti insieme come famiglia. Ecco l'angolo del silenzio. Ecco, finalmente questa dimensione ritorna a far parte, no, della nostra vita. Ecco, penso, guardatevi il film, che lo trovate anche in YouTube, perché è a disposizione adesso, chiamato Nel pianeta verde, dove parlano del concerto del silenzio. È molto bello, no? Il concerto del silenzio. Ecco allora che questo ci aiuta, e qui concludiamo, no? Ci aiuta a stabilire una relazione differente anche verso l'altro. L'altro che viene da un altro popolo, da un'altra cultura. Perché se lavoriamo la relazione, allora sì che spariscono tutte quelle paure che sono state fomentate,
abbattiamo quei muri, costruiamo ponti e via dicendo. È la relazione che ci aiuta. A me veramente mi ha fatto pensare quel giorno che ho preso in mano, ho letto, no, il nostro quotidiano di Padova, ogni tanto magari lo leggo il mattino, no? E c'era lì praticamente, no, una notizia di quel leghista che si era innamorato di un'africana e che aveva dichiarato questo. Aveva dichiarato che adesso che si è innamorato di un'africana riconosce che ci sono africani e africani. Non sono tutti uguali, c'è una diversità. Ecco allora la relazione, e una relazione d'amore addirittura ti aiuta a capire che non sono tutti uguali. Ecco la relazione, che allora ti aiuta ad abbattere i muri, i pregiudizi, no? Eccetera. E qui sta allora questo, che per noi cristiani poi, guardate che qui ci giochiamo il Vangelo. Perché se l'altro diventa una minaccia, se fomentiamo le paure, allora chiaro che cosa facciamo? Facciamo proprio così, allontaniamo gli altri, li respingiamo, oppure ci allontaniamo noi. Qual era lo stile di vita di Gesù? Quando incontrava, quando si avvicinavano stolpi, zoppi, ciechi, lebrosi, che anche i suoi, la sua, diciamo, carovana fatta, no, da discepoli, fatta da apostoli, di alcune donne, anche i suoi avevano la tendenza di allontanarle. Cieco Bartimeo, taci, perché sta arrivando il maestro. Via! Che cosa fa Gesù? Proprio il contrario. Li fa avvicinare. Li fa avvicinare. Li ascolta. Noi abbiamo avuto adesso, a Roma abbiamo fatto il laboratorio, no, della rete interdiocesana, abbiamo avuto una biblista molto... molto brava, la Rosanna Virgini, che ci ha raccontato, per esempio, sul profetismo. Bellissimo quando ci ha presentato, per esempio, Geremia, no? Ecco, o altri profeti. Come il lavoro dei profeti, per esempio, uno dei lavori era prendere quella gente che diceva, no, che non c'è, che questo sistema, questa situazione è tutto in pace e non c'è niente di male, via dicendo, no? E lui diceva, non è vero, guardate che c'è tanta gente che sta soffrendo. E allora il compito del profeta è portare queste persone, che lei li definiva i profeti di pace, dicendo che tutto va bene, capisci? Portarli nel sotterraneo delle città di quel tempo, dove nel sotterraneo c'erano appunto gli inermi, che venivano addirittura sacrificati agli dèi. E allora aiutarli a vedere questa sofferenza e soprattutto ascoltare le grida. Ecco, pensate, questo dobbiamo, no? Ecco, fare questo lavoro. E allora questo che ci aiuta, no? Ci aiuta veramente, no? A dire questi sono fratelli, sorelle. Quello che ha fatto anche Papa Francesco quando è andato a Lampedusa, no? Che continuamente diceva, ma quanta sofferenza, no? Incontrando quelle persone. E allora qui ci aiutiamo proprio, no, a fare come Gesù, che non ha fatto assistenzialismo, li ha fatti avvicinare e li ha liberati da quella situazione. Non ha fatto offerte, che dopo loro continuavano a rimanere come erano, no? Li ha tirati fuori. Ecco qui la giustizia, la dimensione della giustizia, no? Una solidarietà che io chiamo intelligente, vi ho portato anche uno dei libri su questo, no? C'è una solidarietà che non fa assistenzialismo, non fa elemosina, ma che aiuta le persone a uscire dalla situazione di miseria, che rimuove le cause. Questo lavoro, qui che sta la brillante idea di quei giovani dell'Equo Solidale, no? I giovani olandesi, che avevano capito questo, che è inutile mandare nel sud del mondo aiuti, offerte, quando dopo non paghiamo un prezzo giusto al loro lavoro e continua a rimanere una miseria e ogni tanto gli mandiamo qualche aiuto. E hanno detto no, dobbiamo cambiare, ecco, pagare un prezzo giusto della loro fatica, vuol dire tirarli fuori dalla miseria. E oggi abbiamo milioni di piccoli produttori del sud del mondo che vivono una vita dignitosa, che sono usciti dalla miseria. E che non hanno nessuna voglia di prendere la strada delle migrazioni, perché tutti vogliono rivivere la propria patria, la propria terra. Ecco come anche risolvere il problema, no? Di questi immigrati che arrivano, a partire dalla spesa. Pensate che opportunità abbiamo, no? E poi vorrei terminare con questa grande testimonianza di questo grande vescovo Antonino Bello, la convivialità delle differenze, non aver paura delle differenze, perché è lo stile della vita trinitaria. Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone differenti ma un'unica grande realtà. E su questo allora costruiamo, no, un mondo che è bello. Ecco allora questa mano che rappresenta, no, i quattro nuovi rapporti, ma questi quattro nuovi rapporti sono messi in moto da questo pollice. Perché non dobbiamo solamente guardarli, ammirarli, dire che bello, dobbiamo farli diventare, dobbiamo far così. Cosa significa far così? Fare diventare azione, movimento, stili, no? Ecco, scelte. E chi è che deve fare? Chi è questo pollice? Ciascuno di noi. Ma riusciamo a fare così se c'è questo altro rapporto? Un nuovo rapporto con Dio. Quando si stabiliamo con Dio, non più un rapporto mercantile, perché molte volte anche Dio lo trattiamo come un bel prodotto sacro. Una macchinetta del caffè o delle bibite che mettiamo all'offerta per avere la grazia. Poi ciao Dio! Ma Dio ha stabilito con noi un rapporto d'amore. Ecco Natale, l'incarnazione. È quello che Papa Francesco sottolinea molto, che è Dio misericordioso, Dio che ci ama. Ecco, lui ha stabilito questa relazione e vuole fare altrettanto. Noi dobbiamo fare altrettanto. Stabilire questa relazione d'amore. E quando stabiliamo questa relazione, è chiaro che accade l'esperienza della Pentecoste. Da timorosi che erano, no, gli apostoli, chiusi nel cenacolo, li troviamo fuori, in mezzo alla gente, pieni di coraggio, sparite tutte le paure, che parlavano a tutti. Ecco che cosa significa questo rapporto con Dio, che allora ci permette di fare davvero così. E la mano, come diventa la mano? Colorata, colori. Cioè la bellezza, la convivialità delle differenze. E di una vita a colori. Perché la vita è bella quando è a colori, non in bianco e nero. È bella quando veramente, no, la costruiamo a colori. E allora da domani, quando vi alzate, iniziamo a fare così. Nuovi stili di vita, ritmiamo, no? Ritmare la giornata, nuovi stili di vita. E forse la sera guardate la vostra mano e forse vedete la vostra mano un po' differente, più colorata.